Cari amici, grazie per l'opportunità che mi date di parlare con voi. Quello che ascolterete forse saranno alcune delle parole più importanti che ascolterete in tutta la vostra vita. Queste parole vi spiegheranno la relazione tra Dio e l'uomo. Non è necessario che voi abbiate il libretto che accompagna questa cassetta, ma se l'hai, ti aiuterà a ricordare le parole di vita che sono contenute. La cassetta può essere fermata ad ogni momento per pensare a quello che stai ascoltando. Noi ti consigliamo di ascoltare tutta la cassetta la prima volta, poi tornare indietro e riascoltarla. Ferma la cassetta di tanto in tanto e pensa alle cose importanti che stai ascoltando. Nel principio solo Dio esisteva, non c'era nient'altro. Dio creò il mondo e disse alla luce di illuminarlo. Dio mise il sole per illuminare il giorno e la luna per illuminare la notte. Dio è buono e le sue leggi controllano ogni cosa. Le informazioni che sentirete provengono dal libro di Dio. Questo libro è la parola di Dio e ci parla di Dio e delle sue vie. Contiene gli scritti dei profeti ben conosciuti. Dio ama tutte le persone. Questo libro ci spiega perché Dio ha dovuto separare la sua persona dalle persone che lui ama così tanto. Ci spiega anche il piano che Dio ha fatto per riportare le persone a lui, essere suoi amici e suoi figli. Questo libro è chiamato la Bibbia. Dio creò ogni cosa in questo mondo attraverso la sua parola. Dio disse ci sia e questo fu. Lui parlò ed il cielo fu creato. Lui parlò e il mare fu lì. Lui parlò e la terra fu separata dal mare. Allo stesso modo Dio creò tutti gli esseri viventi, i pesci dell'acqua, gli uccelli del cielo e tutti gli animali. Attraverso la parola di Dio fu creata ogni cosa. Dio era compiaciuto di quello che aveva fatto. Ogni cosa che Dio aveva fatto era buona, era veramente buona. Dio creò il primo uomo dalla polvere della terra e la prima donna da una delle sue costole e li chiamò Adamo ed Eva. Dio amava Adamo ed Eva. Dio diede loro autorità sopra ogni cosa che lui aveva creato. Loro erano amici di Dio. Dio creò un magnifico giardino dove Adamo ed Eva potevano vivere. Dio parlava con loro nel giardino. Dio diede il permesso di mangiare ogni frutto del giardino, eccetto il frutto di un unico albero. Ma loro decisero di disobbedire a Dio, mangiando il frutto proibito. Adamo ed Eva peccarono contro Dio. Adamo ed Eva ruppero la loro amicizia con Dio. Così Dio dovette punirli. Dio odia il peccato. Dio cacciò Adamo ed Eva fuori dal giardino. E da quel punto le persone hanno dovuto lavorare duro per provvedere il cibo che gli necessitava per mangiare. Il peccato ha anche portato dolore, sofferenza e morte. Adamo ed Eva ebbero due figli. I loro nomi erano Caino ed Abele. Caino era geloso di Abele ed un giorno lo uccise. Dio punì Caino per aver fatto questa azione malvagia. Dio è veramente addolorato quando le persone peccano. Il peccato è la causa che ha separato l'uomo da Dio. Dio e l'uomo non hanno più potuto avere quell'amicizia che Dio avrebbe voluto. Adamo ed Eva ebbero altri figli e molte generazioni ed anni passarono. Adesso il mondo era popolato dai discendenti di Adamo ed Eva. Ognuno di loro disobbedì a Dio e diventarono sempre più malvagi. Il loro peccato divenne così grande che Dio decise di distruggerli con un diluvio. C'era un uomo che amava ed obbediva a Dio. Il suo nome era Noè. Dio disse a Noè di costruire una grande barca, chiamata Arca. Dio avrebbe salvato Noè e la sua famiglia in quella barca. Ci sono voluti molti anni per costruire l'arca e durante tutto questo periodo Noè diceva alle persone del loro cattivo modo di vivere e che Dio avrebbe mandato la sua punizione. Le persone non credettero a quello che Noè diceva e loro non vollero cambiare dalle loro vie malvagie. Dio mandò coppie di ogni specie di animali da Noè e Noè li fece salire sulla barca. Così Noè, sua moglie e i loro tre figli con le loro mogli entrarono nella barca. C'erano solo 8 persone nell'arca con tutti gli animali. A quel punto Dio chiuse la porta. Dopo 7 giorni Dio mandò tanta pioggia che l'acqua si alzò dal livello della terra. In 40 giorni Dio ricoprì tutta la terra con l'acqua. Ormai era troppo tardi per quelle persone fuori dall'arca. Tutti loro affogarono. Ma Noè e la sua famiglia erano salvi nell'arca perché avevano creduto ed obbedito in Dio. Passarono molti anni ed i discendenti di Noè diventarono molte tribù. Abramo era uno di questi discendenti. Anche lui era un uomo che amava ed obbediva a Dio. Dio promise ad Abramo che i suoi discendenti sarebbero diventati un grande popolo. Abramo e sua moglie Sara non avevano nessun bambino a quel tempo, ma loro credevano nella promessa di Dio. Quando loro erano molto vecchi, ebbero un figlio che chiamarono Isacco. Dio promise che avrebbe fatto qualcosa veramente speciale con Isacco e i suoi discendenti. Abramo aveva anche avuto altri figli da altre donne. Uno di loro si chiamava Ismaele e divenne il padre delle nazioni arabe. Anche i discendenti di Isacco diventarono un grande popolo, chiamato Israele. Uno dei discendenti di Isacco era Mosè. Lui credeva ed obbediva a Dio. Dio chiamò Mosè sulla montagna dove parlò con lui. Gli diede le leggi da insegnare alle persone. Mosè scese dalla montagna con le leggi che Dio aveva scritto sulle tavole di pietra. Le leggi di Dio sono ancora per tutte le persone e le sue leggi sono buone. Le leggi che Dio aveva dato a Mosè sono per il bene delle persone. Queste leggi ci dicono che dobbiamo amare, lodare ed obbedire l'unico e vero Dio. Noi non dobbiamo costruire idoli ed inchinarci davanti a loro. Noi non dobbiamo usare il nome di Dio in modo irriverente. Ogni persona dovrebbe usare un giorno della settimana per riposarsi e lodare Dio. I bambini dovrebbero obbedire ed onorare i loro genitori. Noi non dobbiamo uccidere. Noi non dobbiamo commettere adulterio. Noi non dobbiamo rubare. E noi non dobbiamo dire falso sulle altre persone. Noi non dobbiamo desiderare le cose che appartengono alle altre persone. In quei giorni, quando una persona commetteva peccato infrangendo le leggi di Dio, doveva sacrificare un agnello a Dio. L'agnello moriva al posto del colpevole. Questo avrebbe ricordato al colpevole che era sbagliato infrangere le leggi di Dio e che questo avrebbe dispiaciuto Dio. L'agnello era il simbolo di un più grande sacrificio che sarebbe stato fatto in futuro, un sacrificio che Dio stesso avrebbe fatto. Avrebbe tolto il peccato dalle persone che avrebbero accettato il sacrificio di Dio come sacrificio per i loro peccati. Dio avrebbe mandato Gesù nel mondo per diventare il sacrificio per i peccati di tutte le persone. Dio disse queste cose a molti dei suoi profeti e loro scrissero queste cose nella Bibbia. È stato scritto di Gesù: guardate l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Gesù nacque in un modo molto speciale. Un angelo dal cielo fu mandato da una giovane vergine chiamata Maria. Lei era fidanzata con un uomo chiamato Giuseppe. L'angelo le disse che Dio l'avrebbe fatta concepire e partorire senza aver nessun contatto con un uomo. Maria sapeva che Dio aveva il potere di creare il cielo e la terra solo dicendo una parola. E Maria sapeva che Dio poteva fare quello che aveva detto. E gli credette. In un modo molto speciale, Dio era il padre di Gesù. L'angelo, in sogno, apparve anche a Giuseppe. L'angelo spiegò a Giuseppe che Maria non era stata con un altro uomo, ma che Dio stava facendo qualcosa di speciale in lei. L'angelo disse a Giuseppe e Maria di chiamare il bambino Gesù, che significa Salvatore. Giuseppe obbedì a Dio e non ebbe nessun contatto intimo con Maria finché il bambino nacque. Circa nello stesso periodo, il re decise che tutte le persone dovevano ritornare nelle città dei loro antenati in modo di poter contarle. Maria e Giuseppe dovettero viaggiare fino alla città di Betlemme. Quando arrivarono lì, nessuno aveva una stanza per loro. Tutte le case erano piene di persone, così dovettero stare in una stalla con le mucche. È stato proprio lì che Maria diede alla luce il bambino Gesù. Quella notte un angelo apparve ai pastori che stavano guardando le pecore in un campo lì vicino. L'angelo disse loro che questo speciale bambino sarebbe stato il salvatore del mondo. Lui era nato lì vicino. Immediatamente molti angeli apparvero nel cielo cantando e lodando Dio. I pastori andarono a vedere il bambino ed anche raccontarono alle persone attorno a loro come gli angeli apparvero loro. Nella Bibbia non è stato scritto molto di quello che è successo nell'infanzia di Gesù. Ci viene detto che Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù in Egitto perché qualcuno stava tentando di uccidere il santo bambino. Poi tornarono in Israele nella città di Nazareth. Gesù cresceva in saggezza e forza e la grazia di Dio era sopra di lui. Quando Gesù aveva 12 anni, Maria e Giuseppe lo portarono a Gerusalemme. Gesù parlava di Dio con gli insegnanti e i leader di Israele. Gesù li ascoltava, chiedeva e rispondeva alle loro domande. Tutti erano sorpresi della grande conoscenza che aveva di Dio. Quando Gesù aveva circa 30 anni, iniziò ad insegnare a tutte le persone di Dio. Molti di loro credettero al suo insegnamento e lui diventò ben conosciuto. Gesù aveva grande potenza di far miracoli, potenza che proveniva da Dio. Gesù è stato capace di guarire persone cieche, Gesù ha parlato a persone morte e loro sono tornate in vita. Gesù ha anche camminato sul mare, fece molti miracoli davanti a molte persone per provare che lui era stato mandato da Dio e che aveva l'autorità di Dio. Gesù poteva dire una parola e succedeva come lui aveva appena detto. Gesù era veramente speciale e molte persone lo sapevano. Gesù fece cose meravigliose e molte persone lo seguirono. Gesù era caritatevole, guariva gli ammalati e parlava della volontà di Dio. Gesù era buono, non aveva peccato. Gesù faceva sempre quello che Dio voleva che lui facesse. Gesù è venuto per mostrarci l'amore di Dio per noi e per riportare le persone a seguire Dio e camminare seguendo i suoi principi. In quel tempo c'erano dei leader religiosi che erano molto gelosi di Gesù. Loro non volevano ammettere che avevano disubbidito alle leggi di Dio e che erano peccatori come tutte le altre persone. I loro cuori erano duri e non volevano credere che Gesù era stato mandato da Dio. Loro dicevano menzogne di Gesù e lo fecero arrestare. Gesù fu picchiato. I soldati misero una corona di spine sulla sua testa e lo derisero. Gesù avrebbe potuto affrontare tutto questo e fermarli, ma lui non si oppose. Gesù è venuto nel mondo per diventare il sacrificio per il peccato. La sua vita sarebbe stata sacrificata per i peccati di tutte le persone. Gesù stava prendendo su sé la punizione che le persone avrebbero dovuto avere. I soldati inchiodarono Gesù su una croce di legno, quindi alzarono la croce sul terreno e Gesù restò lì appeso fino a quando morì. In quei giorni era d'uso di uccidere il peggior criminale in quel modo. Due criminali erano stati crocifissi allo stesso modo quel giorno, ma Gesù non era un criminale, lui era innocente. Gesù aveva fatto niente di sbagliato. Quel giorno lui stava morendo per i peccati delle altre persone e non i suoi. Lui stava morendo per i peccati delle persone che erano vive a quel tempo, ma anche per i peccati delle persone delle generazioni a venire. La sua morte toglie i peccati di tutti quelli che vogliono cambiare il loro modo di vita peccaminoso ed accettare il suo sacrificio come loro proprio sacrificio. Quando Gesù morì, offrì il perfetto sacrificio. Gesù ha pagato per i peccati di tutte le persone, versando il suo sangue senza peccato. Dio ha detto che ogni altro sacrificio non è più necessario, perché Gesù è stato il sacrificio perfetto. I nemici di Gesù pensavano di averlo distrutto, ma non era così. Dopo che Gesù morì sulla croce, un amico ricco portò il corpo di Gesù nella sua tomba, scavata nella roccia, e chiusero l'entrata della tomba con una grande pietra. Al terzo giorno, al mattino presto, alcune donne andarono alla tomba per completare il seppellimento, secondo i loro costumi. Loro furono sorprese di vedere la pietra rotolata via e che Gesù non era più lì. Furono ancora più sorprese di vedere due angeli che le dissero che Gesù era vivo. I messaggeri di Dio dissero loro molto chiaramente che Gesù era risorto dalla morte. Dopo che Gesù fu risorto dalla morte, visitò alcuni dei suoi discepoli, parlò e mangiò con loro. Tommaso, uno dei suoi discepoli, sentì che Gesù era vivo e non poteva crederci. Lui disse: «Fino a quando non vedrò le sue mani forate e le toccherò, io non crederò». Gesù ritornò di nuovo fra i discepoli e questa volta Tommaso era lì. Gesù parlò direttamente a Tommaso e Tommaso si inginocchiò davanti a lui e credette. Gesù disse: «Tu credi perché mi hai visto, ma benedetti sono quelli che non mi vedono e credono». Per 40 giorni dopo la sua resurrezione dalla morte, Gesù apparve alle persone. Molti lo videro e sapevano che Gesù era vivo. Adesso per Gesù era il tempo di ritornare in cielo. Gesù aveva finito il lavoro che era venuto a fare. Gesù disse ai suoi seguaci che dovevano andare e dire a tutti quello che lui aveva fatto. Quindi, mentre tutti quelli che erano lì e guardavano, Gesù fu rapito in cielo finché si trovò fra le nuvole e scomparve dalla loro vista. In quel momento due angeli apparvero e dissero ai discepoli che Gesù ad un certo tempo ritornerà allo stesso modo che lui se n'è andato. Gesù adesso è in cielo, sta preparando un posto per tutti quelli che hanno creduto e lo seguono. Gesù ha preparato per noi la via per andare a Dio. Perché Gesù è morto sulla croce? Gesù è morto per salvare i peccatori dalla punizione del peccato. Gesù non ha mai commesso peccato. Gesù è morto per togliere il peccato che ci separava da Dio. La croce ci ricorda che Gesù, il perfetto agnello di Dio, il santo, il puro, è senza peccato. Gesù è stato sacrificato per noi. Quando noi crediamo in Gesù e ci pentiamo del nostro peccato, Dio perdona i nostri peccati. Gesù ci ha permesso di diventare figli di Dio e suoi amici. Quando Gesù era sulla terra, ha raccontato molte storie per aiutare le persone a capire le vie di Dio. Lui insegnava che ci sono due strade. Ognuno di noi inizia ad andare sulla strada larga, la strada del peccato che porta alla distruzione e alla punizione. Tutti noi abbiamo una natura di peccato che abbiamo ereditato da Adamo, il primo uomo. Noi abbiamo peccato facendo le cose che dispiacciono a Dio. Gesù disse che noi dobbiamo lasciare la strada larga ed entrare nella strada stretta che porta Dio in cielo. Noi possiamo entrare nella strada stretta solo attraverso Gesù. Noi possiamo entrare solo pentendoci dei nostri peccati ed accettando il sacrificio che Gesù ha fatto sulla croce per i nostri peccati. Perché non parli direttamente a Gesù dal tuo cuore? Puoi dirgli, Signore, tu sei santo e meraviglioso, ma io ti confesso che ho peccato. Io credo che Gesù è morto sulla croce per pagare per i miei peccati. Per favore, perdonami. Pulisci il mio cuore e fammi uno dei tuoi figli. Io voglio seguire quello che Gesù ha fatto e vivere con te nei cieli quando morirò. Grazie, Padre. Amen. Gesù accetta persone di ogni lingua, popolo e tribù, quando loro credono in Lui. Tutti diventano figli di Dio. Anche se provengono da differenti nazioni e cultura, tutti loro appartengono a una stessa famiglia, la famiglia di Dio, tutti uniti insieme attraverso il Signore Gesù. Loro sono sulla strada stretta che porta in cielo. Una notte, un leader religioso chiamato Nicodemo andò a parlare con Gesù. Gesù gli disse qualcosa che lo colpì molto. Gli disse: "Se uno vuole appartenere alla famiglia di Dio, deve nascere di nuovo. Quando noi facciamo parte della famiglia dei nostri genitori, è lì che noi siamo nati. Quando veniamo a far parte della famiglia di Dio, è come se siamo nati un'altra volta. La prima è una nascita fisica, la seconda è una nascita spirituale. Noi non abbiamo nessuna capacità per cambiare noi stessi, è lo Spirito Santo di Dio che ci ha dato nuova vita quando crediamo e seguiamo Gesù. Noi diventiamo persone nuove, figlie di Dio. Prima che Gesù ritornasse in cielo, ha promesso ai suoi discepoli che avrebbe mandato il dono dello Spirito Santo. 10 giorni dopo che Gesù era ritornato in cielo, c'era un giorno santo per i giudei. I giudei che vivevano lontano in altre nazioni ritornarono a Gerusalemme per celebrare questa festività. I discepoli di Gesù erano anche lì, tutti riuniti nello stesso posto. Improvvisamente lo Spirito Santo di Dio venne e riempì i discepoli come Gesù aveva promesso. Quei giudei che venivano da tutte quelle differenti nazioni erano sorpresi sentendo i discepoli parlare nelle loro lingue di tutte queste cose meravigliose che Gesù aveva fatto. Lo Spirito di Dio è potente. Adesso lo Spirito di Dio vive in ogni vero cristiano e dà loro la forza di amare ed obbedire Gesù. Una persona che non crede in Gesù è come un uomo che cammina nelle tenebre. Lui inciampa e spesso commette peccato perché non ha nessuna luce che lo guida. Quando noi crediamo nel Signore Gesù, diventiamo come una persona che cammina sulla via diritta in un giorno di sole. Gesù diceva: "Io sono la luce del mondo. Se un uomo mi segue, lui non camminerà più nelle tenebre." Dio ha dato lo Spirito Santo per aiutare ed insegnare a tutti i credenti il suo modo di vivere. Un cristiano è una nuova persona e vuole obbedire alla parola di Dio ed è grato a Dio che ha perdonato il suo peccato. Un credente in Gesù Cristo non può commettere adulterio, combattere, rubare o adorare idoli, spiriti o altri dei. Lo Spirito Santo dà ai credenti la forza di fuggire dalle cose malvagie e fare cose buone. Quando una famiglia cammina nella volontà di Dio, l'uomo ama sua moglie e la moglie onora suo marito. Questo è quello che la parola di Dio comanda. Loro si aiutano e si incoraggiano l'un l'altro ed insegnano ai loro figli ad amare Dio ed ubbidire alla sua parola. La famiglia cristiana prega e lavora insieme per il Signore. Gesù ha insegnato ai suoi seguaci di amare tutte le persone, anche i loro nemici. Noi dobbiamo aiutare tutti quelli che sono in bisogno, anche le persone di altre nazioni e religioni. Gesù raccontava una storia. Un uomo stava viaggiando verso un'altra città. Dei briganti lo attaccarono e lo picchiarono. Un uomo di un'altra religione trovò il viaggiatore picchiato e ferito. Aiutò l'uomo perché aveva bisogno. Non chiese di essere ripagato. Gesù disse che anche noi dobbiamo fare opere buone, come questa. Certe persone, prima di diventare seguaci di Gesù, possono essere in contatto con Satana o spiriti maligni o credere in idoli e amuleti. I seguaci di Gesù non devono essere in contatto con spiriti maligni. Noi non dobbiamo temerli o servirli. Dio è più potente di Satana, degli spiriti maligni e di idoli e feticci. I cristiani devono liberarsi di tutto quello che appartiene a Satana o a spiriti maligni. Noi credenti non dobbiamo aver paura di Satana, dobbiamo solo chiedere a Dio di aiutarci e proteggerci. Una volta c'era un uomo che era posseduto da uno spirito maligno. Corde e catene non potevano fermarlo perché degli spiriti maligni che erano dentro di lui erano molto forti. Gesù comandò i demoni di venire fuori dall'uomo e loro ubbidirono. L'uomo adesso era libero dal controllo di questi spiriti che avevano su di lui. Così andò a raccontare quello che Gesù aveva fatto. Gesù ha molta più potenza di quella degli spiriti maligni. Gesù ha liberato molte persone dagli spiriti maligni. Satana e gli spiriti maligni devono ubbidire a Gesù. Satana spesso cerca di tentare i figli di Dio cercando di fermarli nel loro cammino con il Signor Gesù. Satana vorrebbe che ci dimentichiamo di Dio e delle sue vie e prova a tentarci con diverse cose tipo soldi, bei vestiti, tabacco, immoralità ed il bere. Satana vorrebbe che crediamo in queste cose che sono più importanti di Dio. Lui vorrebbe anche che crediamo che queste cose ci renderanno più felici. Ma Satana è un bugiardo. Cerca di ingannarci e metterci contro Dio. Lo Spirito Santo ci aiuterà a resistere alle tentazioni quando noi confidiamo e seguiamo il Signor Gesù. Gesù raccontava questa storia. Un uomo giovane lasciò casa e andò lontano, facendo cose malvagie. Commise adulterio, sprecò tutti i soldi che suo padre gli aveva dato e commise tanti peccati. Dopo che i soldi finirono, venne una grande carestia e lui diventò povero e affamato. Era dispiaciuto per i suoi peccati e ritornò da suo padre per chiedergli perdono. Suo padre lo amò, lo accettò di nuovo a casa. Questa storia ci dice che se noi pecchiamo, dobbiamo essere veramente dispiaciuti e abbandonare i nostri peccati, perché Dio ci ama tanto e attraverso il sacrificio che Gesù ha fatto per noi, Dio può perdonare i nostri peccati ed accettarci di nuovo. Cosa dovrebbero fare i figli di Dio se diventano malati? Possono pregare Dio nel nome di Gesù e credere che qualunque cosa lui farà sarà la migliore. Non devono pregare nessun'altra cosa o investigare le carte, feticci e amuleti. Dio è capace di guarire l'ammalato o aiutarlo a trovare la corretta medicina. Dio ci ama e controlla tutto quello che succede ai suoi figli. Dio protegge i credenti da Satana, così che non possono essere impauriti. Gesù è con noi per darci pace nei tempi di tribolazione. Tutti noi un giorno moriremo, ma cosa succederà? La Bibbia, la parola di Dio, dice che quando un cristiano muore, il suo spirito andrà col Signor Gesù e i suoi amici non saranno sopraffatti dal dolore. Noi non dobbiamo aver paura della morte perché sappiamo che Dio ci ama e ci ha salvato dal nostro peccato attraverso la fede che abbiamo avuto in Gesù, l'unico che è stato il sacrificio per i nostri peccati. I non credenti non hanno questo meraviglioso futuro, la vita eterna con Dio dopo la morte. Loro andranno nel luogo della punizione perché hanno rifiutato Dio e le sue vie. Ogni parte del nostro corpo ha la sua propria funzione. L'occhio per vedere, l'orecchio per sentire e la bocca per parlare e mangiare. Tutte le parti del corpo funzionano insieme. Se una parte è ferita o ammalata, tutto il corpo ne risente. Dio dice che tutti i credenti sono parte di un unico corpo, la Chiesa. Signor Gesù è il capo di questo corpo. Dio ha dato ad ogni cristiano un compito, per esempio predicare, cantare, insegnare, cucinare o qualsiasi altra cosa. Ognuno deve lavorare per il Signor Gesù, per aiutare tutto il corpo a crescere e diventare forte. Tutti i credenti devono amarsi l'un l'altro e lavorare insieme, altrimenti il corpo non sarà forte. Tutti i credenti dovrebbero incontrarsi regolarmente con altri credenti per lodare Dio. La Bibbia ci insegna: cantate inni e pregate. Dovremmo anche portare doni per il lavoro di Dio. Dio ci comanda anche di ricordare la morte del Signore Gesù. Il suo popolo condivide insieme il pane ed il vino. Il pane ci ricorda del corpo di Gesù che è stato rotto per noi sulla croce. Il vino ci ricorda del suo sangue che è stato versato per lavarci dai nostri peccati. Noi ricordiamo la sua morte in questo modo fino a quando Gesù ritornerà. Un giorno il Signor Gesù ritornerà di nuovo sulla terra dal cielo, così come ha promesso. Ritornerà per prendere con sé tutti i membri della famiglia di Dio. Gesù risusciterà tutti i figli di Dio che sono morti. Le loro tombe saranno vuote. I figli di Dio che saranno ancora vivi andranno con loro. Tutti noi incontreremo il Signore Gesù nel cielo e saremo con Lui per sempre. I non credenti saranno lasciati indietro per affrontare il giudizio di Dio. Nessuno sa quando Gesù ritornerà, ma dobbiamo essere pronti ed aspettarlo. Come ogni albero produce il suo frutto, lo Spirito Santo di Dio produce buoni frutti nella vita dei credenti. Gesù diceva: «Io sono la vite, voi siete tralci. Se voi dimorate in me ed io in voi, voi porterete molto frutto». Lo Spirito Santo di Dio vive e lavora all'interno dei nostri cuori. I frutti che Lui produce in noi è amore, gioia, pace, pazienza, dolcezza, bontà, fedeltà, umiltà ed autocontrollo. Se i rami dell'albero non producono frutto, vengono tagliati e buttati via. Perciò muoiono e vengono bruciati. I seguaci di Gesù devono produrre molto frutto. Questo onora e glorifica Dio, il nostro Padre Celeste. Gesù diceva a quelli che lo seguivano che devono andare a dire agli altri il messaggio della parola di Dio, così che possono essere salvati dal peccato e dalla punizione eterna. Molte persone sono confuse di quello che pensano che i cristiani credono. Per loro è un grande mistero. Forse pensano: perché queste persone sono così diverse? Perché si comportano in questo modo? Quali sono le loro motivazioni? Se tu sei un cristiano, devi aiutare gli altri a comprendere che il messaggio della parola di Dio è per tutte le persone. Lo Spirito Santo di Dio ti aiuterà ad avere saggezza e coraggio mentre seguiamo Gesù. In conclusione, cari amici, mi auguro che questo nastro sia stato interessante per voi e che vi possa aiutare a capire meglio quello che i veri cristiani credono e in che modo dovrebbero comportarsi. Forse vorrai ascoltare questo nastro più volte, oppure fermarlo quando vorrai per pensare a queste importanti parole. Chiediti: sto seguendo le vie di Dio come dovrei? O ho permesso che il sacrificio che Gesù ha fatto sulla croce è diventato il sacrificio per i miei peccati? Parla a Dio con semplicità dal tuo cuore. Lui ama tutte le persone ed ama anche te. Amen.